state raggiungendo quello che è stato il terzo luogo sepolcrale utilizzato dagli ebrei di Correggio. Ma in quella stessa zona si trovava anche il primo cimitero, che risale al 1459, mentre il secondo, l'Ortazzo degli Ebrei, stava nella zona adiacente alla Rocchetta. Quest'ultimo, il secondo, fu realizzato a metà del 600 e rimase in uso fino al 1869, quando venne demolito. In realtà il governatore Estense aveva chiesto già alla fine del 700 di costruire nuovi cimiteri in area extraurbana, ma l'università israelitica chiese ed ottenne di ritardare lo spostamento finché il loro cimitero non sarebbe stato pieno. Perché per gli ebrei il riposo deve essere eterno e i vivi non devono disturbarlo. Ma se l'area sepolcrale è a rischio e in caso di demolizione del cimitero, allora è possibile spostare un defunto. La prima inumazione nel nuovo cimitero, quello che raggiungerete fra poco, il terzo, avverrà solo nel 1808, in seguito all'estensione al Regno d'Italia dell'editto di Saint-Cloud, che prevedeva lo spostamento delle tombe fuori dalle città in luoghi soleggiati e arieggiati. Le lapidi rimaste testimoniano che le inumazioni qui diventarono regolari solo da metà degli anni venti dell'Ottocento. L'opera pia di pubblica beneficenza sosteneva le spese relative al seppellimento degli israeliti poveri residenti a Correggio. Se nel frattempo siete arrivati in fondo a Corso Mazzini, allora dovete attraversare e imboccare la stradina in prossimità del forno. Attenzione, che il semaforo diventa verde solo se schiacciate il pulsante. Oggi il cimitero ebraico di Correggio è l'ultima testimonianza di una comunità un tempo significativa e attiva nel territorio. L'area è circondata da un muro di cinta alto più di 3 metri e vi si accede tramite un edificio di 18 metri quadri, quella casina col portone di legno che arrivando vi trovate sulla destra. Lo troverete chiuso. Salvo richieste particolari, il cimitero viene aperto al pubblico solo in occasione della giornata della cultura ebraica e per la giornata della memoria, con la possibilità di fruire anche di visite guidate. Il piccolo edificio è suddiviso in 2 stanze. Nella prima è ancora visibile il lavello destinato alle abluzioni rituali. La seconda, più ampia, era probabilmente la vera e propria camera mortuaria. Alla zona delle sepolture vi si accedeva poi attraverso un vialetto circondato da una siepe di bosso, ora non più presente. Alcune lapidi si possono vedere solo entrando da qui quando il cimitero è aperto, sono raggruppate a destra dell'entrata e protette dal muro perché erose dal tempo, dagli agenti atmosferici e dalla mano dell'uomo. Ma se proseguite e circumnavigate le mura, potete raggiungere uno spiazzo più aperto da dove è possibile vederne una parte. Raggiungetelo! Troverete anche delle panchine dove potete accomodarvi per ascoltare gli ultimi minuti di questo nostro racconto. Quasi tutte le tombe presenti sono inclinate in direzione sud-ovest e orientate verso Gerusalemme. Quelle più antiche hanno generalmente una forma semplice ed elementare, sono prive di decorazioni e hanno iscrizioni in ebraico. Le più recenti hanno epigrafi in italiano o in italiano ed ebraico, decorate da semplici motivi che nel tempo si sono fatti più elaborati fino a comprendere la foto del defunto in antitesi con la tradizione. Sono tutte abbastanza grandi, tranne quella appartenente al rabbino Mosè Nachman, figlio di Mazel Tov, che ha le dimensioni di quelle che erano le lapidi della povera gente, un tempo sicuramente più numerose, ora andate distrutte o rimosse. Vi sono testimoniati i nomi delle famiglie che hanno fatto la storia dell'ebraismo correggese. La lapide più antica rimasta è del 1828, la più recente risale al 1999 ed è stata posta in ricordo di Thea Finzi, sposata May, e di Dante Finzi, l'ultimo ebreo qui sepolto nel 1958. Sono da ricordare anche la lapide di Samuele Finzi e il frammento della lapide di Settimo Sinigaglia, ambedue annoverati tra i 1000 di Garibaldi. Tombe che erano corpi, nomi che erano volti, scritti qui come nelle pietre d'inciampo, i volti di una comunità che ha contribuito significativamente alla storia e allo sviluppo della città di Correggio, espressione di un popolo in movimento che trova sempre il modo di sentirsi a casa. Un popolo, quello degli ebrei, che fin dalle origini ha avuto una storia difficile e travagliata, fatta di continuo movimento e persecuzioni, ma che ha sempre avuto la forza di ricominciare. Spero che questo nostro piccolo viaggio in questa piccola storia vi abbia dato modo di respirare qualcosa della grande storia che è ovunque intorno a noi, nelle pietre, nelle mura, tra le siepi, perché fa parte di noi. Basta fermarsi un attimo e ascoltare.